Quello che vi propongo questa sera per concludere il nostro percorso quaresimale è una meditazione, contemplazione del volto di Cristo crocifisso. La ritengo una tappa di preparazione alla Settimana Santa, la ritengo un'occasione per preparare soprattutto il momento del Venerdì Santo. L'ho impostato così come vedete sul foglio che avete a disposizione, quindi ci sarà il canto iniziale, dopo il canto la preghiera insieme del Salmo, Salmo 27, poi ci metteremo seduti e inizieremo il nostro percorso che si snoderà lungo i secoli. Ho selezionato 7 immagini di crocifissi o crocifissioni, proprio per camminare nella storia davanti a Gesù crocifisso. Ci sarà qualche interruzione con una lettura biblica, con una preghiera che leggerò io davanti a uno dei crocifissi, con l'ascolto anche di un canto religioso, un famoso canto che immediatamente coglierete, e tutto questo ci condurrà sino al momento finale, quando in piedi reciteremo la preghiera che è sull'ultima pagina del nostro foglio. Il passaggio di Cristo nella storia è un passaggio che non lascia assolutamente indifferenti, a tal punto che io sono davvero persuaso che nel volto di Cristo l'umanità ha sempre rivisto il suo volto. E che dipingere il volto di Cristo, dipingere il crocifisso per l'umanità, è sempre stato il modo con cui dipingere se stessi. Alla luce di Cristo, l'uomo ha compreso la propria storia. Per questo, un percorso come quello di questa sera non è un percorso prettamente artistico. Certo, sì, noi guarderemo delle immagini, delle opere famosissime, ma un percorso come quello di questa sera è un percorso spirituale. Ed è difficile, credetemi, commentare opere come queste quando si pensa che sono opere nate per la preghiera. Non sono nate per l'arte, ma sono nate per alimentare lo spirito, per dare sostanza spirituale. È stata per me un'esperienza interessante preparare questa serata, ma un'esperienza al contempo faticosa, niente affatto facile, proprio perché ho cercato di non confrontarmi con l'arte, ma con la fede. Forse lo sapete che fino al VII secolo nella Chiesa Cattolica non si poteva dipingere il corpo di Cristo in croce. Fino al VII secolo la croce era dipinta, quando era dipinta, semplicemente come croce nuda. E per richiamare la sofferenza redentrice, per richiamare l'opera della crocifissione, si usava il simbolo dell'agnello. L'agnello immolato che rappresenta Cristo, e la croce senza però Cristo in croce. Il desiderio di dipingere Cristo in croce nasce a partire dal VII secolo, e non è solo un desiderio, è una presa di coscienza precisa da parte di tutta la Chiesa. È la scelta di dire: noi non vogliamo semplicemente avere un simbolo davanti agli occhi, un'ombra che ci richiama il crocifisso, ma vogliamo il corpo di Cristo crocifisso. In uno dei concili, numerosi concili che si sono tenuti a Costantinopoli, precisamente nel IV concilio tenuto a Costantinopoli, questa scelta spirituale e teologica diventa regola della Chiesa. Il concilio, così chiamato, con una parola molto impegnativa, Quirino VI, del 692, dice testualmente queste parole. La lingua è quella di un concilio, quindi di un documento ufficiale, però è estremamente chiara. Su certe pitture delle venerabili icone si trova raffigurato l'agnello, indicato con il dito da Giovanni il Precursore. Questa rappresentazione è ammissibile in quanto simbolo della grazia, che prefigura sotto la legge il vero agnello, il Cristo nostro Dio. Certamente noi accettiamo le antiche figure e le ombre che sono state per la Chiesa i simboli e le prefigurazioni della verità, ma ora preferiamo la grazia e la verità medesima e l'accogliamo come la pienezza della legge. Perciò stabiliamo che in avvenire ciò che è perfetto sia raffigurato agli occhi di tutti, anche con l'aiuto della pittura, e che si rappresenti perciò d'ora in poi, al posto dell'antico agnello, l'aspetto umano di Cristo nostro Dio, l'agnello che toglie il peccato del mondo, perché in virtù di tale aspetto possiamo comprendere la profondità dell'abbassamento del Verbo di Dio e siamo portati al ricordo della sua vita nella carne, della sua sofferenza e della sua morte santifica, così come della redenzione del mondo, che ne è il frutto maturo. Il testo, comprendete, è chiaro. Cosa dice il concilio Costantinopolitano IV? Quindi VI dice, basta, non rappresentiamo più un'immagine simbolica, non accontentiamoci di una ombra, ma mettiamo il corpo, dipingiamo il corpo, perché nel dipingere il corpo noi possiamo contemplare più da vicino l'opera di Cristo, il Redentore. Allora voi immaginate che il Cristo crocifisso comincia nell'arte cristiana nell'VIII secolo. Ciò che noi diamo oggi per assolutamente scontato non è stato per niente scontato nel nostro tempo. E perché non lo era? Perché di Cristo si parlava come del Cristo trionfante. Venerdì scorso abbiamo guardato, contemplato uno dei volti di Cristo, no? Quello di Monreale. Tanti volti di Cristo sono stati dipinti così, ma quel Cristo è un Cristo che trionfa, un Cristo che vince. Non è il Cristo sofferente. C'è stata difficoltà ad accettare il Cristo sofferente. E anche quando si è cominciato ad accettarlo, e anche quando si è dipinto per le prime volte il Cristo sofferente, lo si è dipinto non fino in fondo sofferente per molti secoli. Qui, dopo questo cappello, possiamo iniziare con un'opera di un anonimo pittore, non sappiamo chi l'abbia dipinta, che è del undicesimo secolo forse, che tutti evidentemente conoscete. Il crocifisso di San Damiano. Allora, dall'approcciamento del concilio Costantinopolitano IV, quindi VI, sono passati 3 secoli abbondanti. Com'è divenuto questo crocifisso? Quali segni di sofferenza ci sono in questo crocifisso? Praticamente nulla. Questo è un Cristo di croce, ma è un Cristo vivente. Gli occhi sono assolutamente spalancati. Il volto non è il volto di un uomo che stia soffrendo. Possiamo andare sul particolare del volto. Sfido chiunque, guardando questo volto, a pensare che sia un volto sofferente. Se tornate minimamente con la memoria al volto del Cristo Pantocratore di Monreale, vi viene da dire quasi quasi si assomiglia. Questo è un Cristo trionfante, un Cristo che vince sulla morte, un Cristo che è già nella vita, nella gloria. C'è un particolare, che sembra un particolare innocuo, invece è assolutamente di rilievo. I capelli di Cristo sono raccolti come in alcune ideali trecce, che sono sei giorni della creazione. Il settimo giorno, dov'è? Il settimo giorno è tutta la capiglia prima di Cristo, il capo di Cristo, il volto di Cristo. Cosa accade al settimo giorno? Che Dio si riposa. Che cos'è la morte? Il riposo. Un sonno. Il sonno della morte. Ma quindi non è una morte. È qualcosa di diverso. L'anonimo pittore, che comunque raccoglie tutta la sensibilità del suo secolo, del suo tempo, quell'anonimo pittore, che cosa ci sta dicendo? Guarda che tu che guarderai il Cristo crocifisso, guarderai uno che è già andato al di là delle sofferenze. Oggi noi quando guardiamo un crocifisso, come lo guardiamo? Torniamo sull'intero nostro. Allora, l'intero, chissà quante volte l'avete visto, c'è una striscia nera sotto le braccia di Cristo che rappresenta le tenebre, la morte, il buio. Questa striscia nera è sovrastata da una striscia rossa che rappresenta invece l'amore, la potenza dell'amore di Dio, che fa risorgere Gesù, portando con sé, questa è l'ascensione, verso il Padre. Qui c'è una mano, sempre in questo semicerchio rosso, che è Dio Padre. Vedete il susseguirsi del colore rosso, che indica la potenza dell'amore di Dio, sconfigge il colore scuro, che rappresenta le tenebre. Ai lati di Gesù sono Giovanni l'Evangelista e Maria sua madre, Maria Cleopa, Maria Magdala, il capo della sinagoga, a cui Gesù aveva fatto un miracolo incredibile, aveva fatto risorgere il figlio. Vedete questa piccola testa qua dietro, che è il figlio di quest'uomo, capo della sinagoga. Allora, poteva l'anonimo pittore rappresentare qualche altro personaggio? Questo è un personaggio che non c'era sotto la croce, viene messo lì apposta, questo. Proprio il personaggio a cui Gesù ha fatto risorgere il figlio dalla morte. Proprio quel personaggio che ha vissuto in prima persona l'idea che Cristo è al di là della morte, più grande della morte, più forte della morte. Angeli che stanno intorno al Cristo crocifisso, e il crocifisso è all'interno di una decorazione, si vede meglio se vai sul particolare del punto, che rappresenta conchiglie. Voi sapete cos'è il simbolo della conchiglia, ma la Chiesa da sempre si trova la decorazione della conchiglia. La conchiglia che si apre e lascia intravedere la perla è il sepolcro che si apre e la perla è Cristo che risorge. Allora, anche intorno a questo crocifisso c'è quella decorazione che per secoli nella Chiesa ha rappresentato un'immagine di risurrezione, il sepolcro che si spalanca. Se torniamo, non so quando riuscite a intravederlo, ma questo sicuramente il crocifisso di San Damiano la vede a casa da qualche parte. Qui c'è un gallo nell'atto di cantare. Il gallo che canta cosa rappresenta? Il giorno che arriva, le tenebre che se ne vanno, la luce che le tenebre della morte se ne vanno, la luce della risurrezione arriva. Certo, il gallo fa pensare anche al ripiegamento di Pietro, no? Quando faccio questa cosa con i ragazzi, quando faccio la catechesi sul crocifisso di San Damiano, con i ragazzi, subito i ragazzi dicono: ah, il gallo Pietro che ripiega. Sì, sì, è vero. Ma proviamo a rileggerla così anche con il tema del ripiegamento di Pietro. Cioè, cosa avrà voluto dire Gesù quando gli dice prima che il gallo canti? Cioè, ma gli sta veramente dicendo un termine cronologico? Il gallo canta quando le tenebre se ne vanno. Prima che il gallo canti, quando tu sarai nelle tenebre, tu mi ripiegherai. Ma sono tenebre interiori, evidentemente. Capite che le cose si rivedono tutte. Dentro dei messaggi sono contenuti dei significati completamente nuovi. Allora, voi vedete, torniamo a quella riflessione culturale che abbiamo fatto prima al concilio costantinopolitano. Per secoli, dopo che la Chiesa ha sdoganato la possibilità di dipingere il Cristo sulla croce, per secoli è stato dipinto come un Cristo trionfante, non come un Cristo sofferente. Quasi quasi ci viene da guardare e dire: certo, un Cristo così può anche parlare, San Francesco. È vivo. È vivo, è vivente. Il corpo è dritto, è retto, è un fusto. Le tracce di sangue sono sui piedi. Però quanti chiodi sono usati? 4 chiodi. Sapete che dibattito c'è stato per secoli nella Chiesa se Cristo è stato crocifisso con 4 chiodi o con 3 chiodi? Perché se tu fai un crocifisso con 3 chiodi, quindi i piedi sono, lo vedremo nei successivi libri, uno sull'altro, il corpo si sbilancia. Se il corpo si sbilancia, perde armonia. Se perde armonia, significa che non è più vittorioso. Capite cosa significa? Che è difficile passare ad un'altra sensibilità. Cioè, per secoli la croce è stata vista veramente come il passaggio verso la vita, verso la gloria. Noi oggi, se preghiamo un crocifisso, lo preghiamo con questo spirito o con un altro spirito. Noi siamo figli di quale tempo? Teniamole lì queste domande, perché nei secoli voi vi renderete conto che cammino straordinario che si fa. Ora, davanti a questo crocifisso prega un uomo. Giovanni, figlio di Pietro di Bernardo, è chiamato poi Francesco dal fatto che sua madre fosse francese, Francesco d'Assisi. È Francesco d'Assisi la chiave di volta di un altro modo di dipingere il crocifisso. Non perché lui abbia dipinto, ma mai dipinto, evidentemente, no? Ma perché con Francesco inizia una spiritualità di profonda intimità tra il credente e Cristo. Così profonda per lui, che lui è tanto simile a Cristo da ricevere le stigmate. Se io sono così vicino a Cristo, Cristo sofferente vicino a me. E allora sulla croce non posso più dipingerlo come uno che non sta soffrendo per niente. Devo dipingerlo se è vicino a me e alle mie sofferenze, e io sono vicino a lui. Se c'è intimità profonda tra me e lui, devo dipingerlo come uno che in qualche modo esprima la sofferenza. Un secolo dopo, un secolo abbondante dopo questo crocifisso, con in mezzo il passaggio della vita di Francesco d'Assisi, Cimabue, 1270 più o meno, dipinge questo. Altra cosa, è passato un secolo. C'è ancora tratti di una gloria, ma qui c'è un corpo incurvato, ma basta il corpo, capite? Basta il corpo piegato così, a piedi, questo si capisce che sta soffrendo di più. Non c'è l'armonia del crocifisso di San Damiano. non è più come un fusto diritto, padrone della situazione. Questo non è padrone della situazione, questa la situazione la sta subendo. E Maria da una parte e l'Apostolo Giovanni dall'altra cominciano a descrivere una sofferenza di ciò di cui sono testimoni. Ve li ricordate, no, 3 minuti fa, fatti vedere, Maria e Giovanni, con rispetto parlando dell'opera, sembrano due che stanno chiacchierando di fatti loro, come presenti ma non presenti. Questi Maria e Giovanni, per quanto collocati all'esterno, sono in un atteggiamento che a metà tra il pensoso e il melanconico. Qualcosa rimane dei tratti che abbiamo visto prima, il nero della croce, ma questo nero della croce è contornato dal rosso e soprattutto dall'oro. L'oro presente in tutte le antiche icone che dipingono la croce e il crocifisso. L'oro. L'oro è il segno del trionfo di Dio, dell'eternità di Dio. Ora, proviamo un attimo a guardare il volto. Gli occhi sono aperti con San Damiano. E questo non è un Cristo vivente, questo è un Cristo morto, che muore sulla croce. L'espressione di sofferenza è ancora contenuta, l'aureola è totalmente d'oro, quindi non è che Cimabue sia improvvisamente staccato dai secoli della croce. No, non si è staccato, però ha cominciato a prendere sul serio che cosa? Le correnti spirituali del suo tempo. Ogni grande pittore non ha puramente fatto arte, non so cosa ne pensate voi, ogni grande pittore ha interpretato la sua cultura del suo tempo. Fino a Picasso, vi anticipo, l'ultimo che vedremo è Picasso. Ogni grande pittore ha interpretato il suo tempo. Allora, come ho fatto quella domanda, così faccio questa. Come staremmo noi di fronte a questo crocifisso? Qui c'è una sofferenza che è contenuta, una tristezza, le labbra che si piegano verso il basso, però ancora l'accenno alle trecce, mettiamo così, dei capelli di Gesù. Sei anche qui, anche se non è nascosta, i 6 giorni della creazione, il 7° del capo di Cristo. Quindi il sonno, sì. Allora forse è sonno anche questo, però i tratti della sofferenza sono più vivi, più marcati, più evidenti. Forse di fronte a Gesù così, per intero, forse pregheremo meglio noi con la nostra sensibilità, forse lo sentiremo più vicino. Ma mi chiedo, abbiamo bisogno stando di fronte al crocifisso, che il crocifisso ci dica soffro come te, o che il crocifisso ci dica le tue sofferenze sono destinate a una gloria futura, le tue sofferenze passano, l'esito finale è quello che ci diceva il Cristo di San Damiano. Domande che dobbiamo tenere lì, perché noi stiamo camminando lungo i secoli, eh. A me personalmente mi vengono i brividi a fare questa cosa, perché dico, ma che diritto ne ho a fare una roba così. Passa un altro secolo abbondante e ci troviamo davanti a un maestro del tardo medioevo, inizio del Rinascimento, Simone Martini. Qualcuno forse l'ha sentito parlare di Simone Martini, ha visto qualcosa nelle basiliche di Assisi. Guardate Simone Martini, crocifissione 1340, 37-40. dice, ma è completamente diverso. Cos'è che balza immediatamente all'occhio? Che non dipinge il solo crocifisso, dipinge la scena della crocifissione. Qui non c'è semplicemente Gesù, ma c'è la narrazione di quel momento. Ora, sono mantenuti i tratti della tradizione, questo chiaro l'immagine non rende la forza del colore, è tutto uno sfondo d'oro, è immerso completamente in uno sfondo d'oro, come l'icona. Quindi subito Simone Martini ti dà un messaggio chiaro, ti dice: io sto dipingendo la scena della risurrezione. Guarda che qui c'è il destino di gloria di Cristo. Guarda che qui c'è la potenza di Dio che non può morire. Sapete perché si chiama l'oro, no? Penso che vi ho annoiato fino a dirlo, perché è indistruttibile. L'oro è indistruttibile e quindi rappresenta Dio che non può essere distrutto. Se uno dipinge la crocifissione su uno sfondo d'oro, sta dicendo: ma quello è solo passato, non è che la croce di San Cristo non lo può distruggere. Per quello che si continua a usare l'oro nelle chiese, e per quello che se non sta nelle chiese e sta sui corpi degli uomini, provoca guai. Allora Simone Martini inizia subito e dice: attenzione, poi però dipinge personaggi, e prima di lui era capitato un pochino di dipingere i personaggi, quindi di fare la narrazione del momento della croce, e questi personaggi esprimono una drammaticità. Guardate la Maddalena come si dipinge al crocifisso. C'è una tensione drammatica dentro questa donna, capelli lunghissimi, quelli in cui usciò i piedi del nostro Signore, no? Totalmente rossa, completamente rossa, tutta dentro l'amore per Gesù. Questa figura è una figura bellissima. L'ha già canonizzato, vedete che ha un versino Laureo. E poi intorno coloro che feriscono Gesù con la lancia, con l'ongino, chi gli dà da bere con una spugna e bevuta d'aceto, chi lo mostra agli altri, quindi c'è il centurione. Qui con la mano sta mostrando, come dicendo, veramente questo era figlio di Dio, e poi all'interno stesso della narrazione l'attenzione anche di alcuni personaggi dipinti è completamente portata verso un'altra figura, Maria Vergine, in basso, svenuta per il dolore. A lei guardano le altre due Marie, Maria Cleofa e Maria Madre di Giacomo, Giovanni l'Apostolo, e persino un fanciullo qui sulla destra, che al suo amico che sta guardando Cristo in croce sta dicendo, prendendolo per la spalla: no, guardare di là, guarda di qua, guarda la mano. E guardate che sono dei tocchi delicatissimi di Simone Martini, questi, dal dolore di Cristo al dolore della madre, che a un certo punto dentro la scena stessa cattura l'attenzione, per cui alcuni non guardano su Cristo ma guardano. Ora, chi è la madre? Maria Zino, in questo senso. La madre della Chiesa. Chi rappresenta Maria Cotone? La Chiesa. Nel dialogo, ecco tuo figlio, donna. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Gesù affida il discepolo alla Chiesa. Ora, se qui è espressa nel dolore di Maria, non solo il dolore di quella donna, madre, ma il dolore della Chiesa, coloro che guardavano erano la Chiesa, capite? Immaginate quest'opera dentro una Chiesa per la liturgia. E chi guarda, in chi si ritrova in quel momento? Si ritrova nelle sofferenze del Cristo o si ritrova nelle sofferenze della madre, sapendo che la madre rappresenta la Chiesa? Allora Simone Martini, con una intuizione intelligentissima, ha tenuto santa la figura di Cristo come sofferente, perché sofferente è, non possiamo dire che non lo sia, piegato in questa maniera, ma sempre più giù il corpo, ancora più giù di quello vicino a voi che abbiamo visto, anche se il volto, se non so se c'è il particolare, è un volto che la sofferenza la esprime nell'apertura delle labbra. Avete notato che, e c'è dietro tutta la tradizione orientale, le altre due crocifissioni le labbra erano chiuse, piegate quelle di Cinque, normali quelle di San Damiano, ma chiuse, qui si aprono, e lo spirale, quando una persona muore, va a cercare l'ultimo respiro, proprio l'esalare l'ultimo respiro. Quindi, ma io non lo so, abbiamo un po' di arte in quel periodo, veramente Simone Martini per me è un genio, dei tocchi qui che sono veramente, quindi la sofferenza delle labbra che si stanno chiudendo, che sono aperte, torniamo su insieme. Dicevo che tutela il Cristo là nella sua sofferenza e se lo inserisce nella gloria, lo sfondo d'oro è completo, totale, ma insieme mette la sofferenza. E allora chi guardava quest'opera riusciva sia a custodire l'unicità di Gesù senza perderlo, sia a sentirsi rappresentato, a dire che io ci sono con le mie sofferenze, i problemi che ho, le fatiche che faccio. C'è Cristo che è vicino a me, ma non è completamente come me, per fortuna. C'è una parola in più, una parola diversa, è la sofferenza di Cristo. Questo tipo di idea prosegue e un secolo e mezzo dopo, tra la fine del 400 e inizio del 500, siamo davanti a un altro grande pittore, pieno di nascimento. È Giovanni Bellini, non so chi di voi ha visto mai la Pietà di Bellini, che è in una cotetta di Brera, no? Sono dei capolavori dell'arte italiana questi, no? C'è da farsi il cappello, fare la riflessione, viene da, diciamo, qua guardarli, siamo fortunati. Che cosa fa Giovanni Bellini? Io dico subito, dovete cogliere il passaggio. Non c'è più la narrazione di quello che è avvenuto allora, ma quest'idea che la croce di Cristo c'entra con noi, con la nostra storia, Giovanni Bellini l'ha proprio catapultata dentro la sua storia, perché il crocifisso è da solo e sullo sfondo c'è una città fatta come le città del tempo di Bellini, anzi vi dico di più, sono le città che lui ha trascorso gran parte della sua vita, per cui in parte Ancona, ha preso la croce, l'ha messa nel 1500. Intorno ha distribuito gli eventi della storia del suo tempo, dicendo la croce è nostra contemporanea. E dove la vediamo questa contemporaneità? Ho detto nella città, che in realtà rappresenta anche qualcos'altro, perché vedete l'utilizzo del colore scuro sotto, fino a che sale e si illumina sempre più, a mano che sale la croce il colore diventa più splendente. Ma questa crocifissione è contestualizzata dentro un cimitero. Ci sono una serie di lapidi funerarie che sono tipicamente ebraiche. È un cimitero ebraico. E uno dice, ah, già sì, perché forse una zona sepolcrale era vicina, così dice l'Evangelista Giovanni, quel sepolcro era vicino, dopo la morte di Gesù, Gesù ha portato il sepolcro, perché quel sepolcro era vicino. Quindi, sì, viene vivo qualcosa dell'intuizione di Simone Martini, bisogna dipingere la cosa come è avvenuta quel tempo. Ma adesso vi dico una data, 1492, non ditemi la scoperta dell'America, che siamo in quinta elementare. 1492 c'è la cacciata di arabi ed ebrei dalla Spagna cattolica, e l'inizio nei confronti degli ebrei, l'inizio, l'inasprirsi nei confronti degli ebrei è una persecuzione seria, pesante. Cosa rappresentano le truppe ebraiche? Questo mondo deve finire, perché inizia in Cristo un uomo. Quando dico che un pittore interpreta il suo tempo, esprime la cultura del suo tempo, non fa paura. Quest'ansia di collocarlo nel tempo porta Giovanni Bellini però ad una scelta un po' diversa relativamente alle sofferenze. Perché? Perché questo Cristo è tipicamente rinascimentale. Il Rinascimento è stato un grande movimento culturale, detto banalmente, che ha avuto l'idea di recuperare la bellezza e l'armonia del mondo greco antico. Per cui tutto ciò che è bello è armonico. E se Dio è la sorgente di ogni bellezza, per esprimere Dio dobbiamo esprimerlo nell'armonia. Il corpo di Cristo in croce di Giovanni Bellini è assolutamente armonico, capite? Nonostante ci sia la sovrapposizione dei piedi, quindi un solo chiodo ai piedi, dei due laterali, quindi tre chiodi per la crocifissione, il corpo non è per niente scomposto. Anzi, questo sembra, fra i salti diversi pittorici, quello di San Damiano, è dritto, confuso, pure questo. Le braccia completamente aperte, sembra totalmente padrone della situazione. Perché? Perché è Dio attraverso la mia, attraverso la bellezza. E allora le intuizioni che finora ci siamo portati dietro, cioè la sofferenza di Cristo che in qualche modo vince la nostra sofferenza, beh, in questo quadro, Bellini, non sono. Prevale lo spirito rinascimentale, ma prevale soprattutto l'idea di contestualizzare la croce dentro il proprio tempo, dentro la propria storia. Beh, dal punto di vista di preghiera e dal punto di vista di contemplazione della croce, non è male, secondo me, l'idea di stare davanti al crocifisso come cittadini del proprio tempo. Cioè di mettere davanti al crocifisso la propria società. Anzi, mettere davanti alla croce la società italiana, europea, mondiale del 2017. Non so se ci capita di fare queste preghiere guardando il crocifisso. Uno potrebbe andarci con le notizie di cronaca. In fondo Giovanni Bellini con quest'opera è stato un precursore di questo modo di concepire. Con la cronaca del tuo tempo stai davanti al crocifisso, perché il crocifisso sta dentro la tua storia. Questo avveniva nel 1500, per l'esattezza, qui il pieno Rinascimento, però ambito cattolico. Al nord Europa invece c'era un altro tipo di fermento, quel fermento che esploderà dopo circa una ventina d'anni con la Riforma protestante. E nel nord dell'Europa si fa strada un'idea spirituale e teologica che dice, anche in contrapposizione al cattolicesimo romano, no, non è poi detto che Dio lo si possa trovare solo nella bellezza e nell'armonia. Dio è anche un Dio che si nasconde. Dio è un Dio che sta nella fragilità, qualcosa di orribile, qualcosa di sporco. Dio si rivela, uso queste parole latine, sub contraria specie, che vuol dire non come io mi immagino, bellezza, armonia, perfezione della forma, ma imperfezione, bruttezza, disarmonia. Perché se Dio non raggiunge quei luoghi, significa che non può salvare tutti. Se voi avete presente questo tipo di spiritualità, di teologia, se l'avete capito, allora riuscite a cogliere l'opera che, pur dipinta nel 1512, 10 anni dopo Bellini, quindi nulla, ma nel nord dell'Europa, è stata dal punto di vista della rappresentazione della croce l'opera più guardata di tutto il XX secolo, che è questo crocifisso che vediamo adesso. Poi sul particolare del volto, ecco, quello che vedo. Questo è Mattias Bruckenbach. Questo crocifisso spaventa, guardate. Talmente brutto, angosciante, inquietante, che spaventa. Grunewald dipinse questa pala d'altare, che si chiama pala d'altare, per l'ospedale di Isenheim. Ora quest'opera si trova a Colmar in Alsazia, magari qualcuno di voi l'ha anche vista dal vivo, io l'ho vista. È una pala d'altare di 3 metri per 2,80 metri. In questo ospedale curavano i malati con il fuoco di Sant'Antonio, che non aveva le cure che ci sono per noi oggi e che portava anche alla morte e che letteralmente scarnificava le persone. I malati nel letto, tormentati dal loro male, guardavano questo crocifisso. Capite lo scarto che fa? Alla luce di un'idea che Dio non si rivela solo nella perfezione della forma, nell'imperfezione, perché se non fa toccare l'imperfezione non la può sanare, non la può salvare. Dipinge un crocifisso così perché i malati che stanno morendo di fuoco di Sant'Antonio possano guardarsi e ritrovarsi nel Cristo che ha la pelle interata, sbudellata, rovinata come la loro. Quindi c'è un passaggio anche di intimità, di attenzione al soggetto, l'individuo, capite? Abbiamo lasciato Bellini 10 anni prima, che colloca il Cristo crocifisso perfettamente armonico, ma dentro un contesto sociale, no? Abbiamo detto, pregare era per crocifisso guardando la propria società. 10 anni dopo, ma in un'altra parte dell'Europa, in un movimento che si in qualche modo contrappone al cattolicesimo, che non è ancora arrivato alla pienezza della sua espressione, perché l'impero arriva dopo questo dipinto 5-6 anni dopo, però sono niente 5-6 anni, cosa sono? Niente, voglio dire. Ecco, che uno dipinge un crocifisso non pensando alla società nel senso generale, ma quell'individuo singolo che sarà lì con quella sua sofferenza. È potentissima quest'opera, potentissima. Immagino i malati dentro lì che guardano una croce del genere. Oggi in ospedale cosa guardano? Sapete cosa guardano? Certo, la tele. Cosa gli mette un malato davanti? La tele che si stordisca. Perché cercare di interpretare la sofferenza, guardate, non è politicamente corretto. Provare a dare un nome alla sofferenza, un senso alla sofferenza, non è politicamente corretto. tu giri in ospedale per dare la comunione con Maria De Filippi davanti, papà di questa bomba. Perché a me non fa pensare, no? Sono malati gravissimi, non sai ancora quanto mi rimane. Però non chiedo il cuore, non mi dite erano altri tempi, erano altri pensieri. Come l'ha dipinto? È tutto immerso in un buio totale, che solo il buio basta a diventare. Perché si fece buio su tutta la terra alle 3 del pomeriggio. Il corpo di Cristo è contorto nel dolore. Se andiamo sul primo piano, se osservate davvero la pelle, il petto sta andando a pescare l'ultimo respiro, come se si dovesse dilatare. La corona di spine, non mi ricordo più, devo dire, tra i commentatori contemporanei, chi ha definito questa corona di spine la più terribile macchina da guerra messa in pittura nella storia della pittura. È un'immagine per dire che che non è la solita corona di spine, no? Gli arriva fin sulle spalle e sembra quasi che la testa la china, perché se la tira su si conficca tutto dentro. Quindi per non farsi pungere la testa è giù, ma è proprio colto nell'attimo in cui sta morendo. Se torniamo sull'insieme, le dita delle mani che si contorcono, i piedi straziati, completamente straziati. Alla sua destra Giovanni, non apostolo, alla nostra destra, ma il Battista, che lo indica, perché lo indicò come l'agnello. Allora vedete che va a recuperare un'intuizione che ancora prima del concilio di Costantinopolitano, quando vi dicevo, ma si dipingeva l'agnello invece del crocifisso, l'agnello immolato. Grunewald lo va a prendere e lo mette qui. Cristo è l'agnello che toglie i peccati del mondo, che sono caricati su di lui. C'è un calice dentro cui si raccoglie il sangue dell'agnello. Cristo è colui che offre il calice, cioè il sacerdote. Le antiche icone, Cristo in croce, lo rappresentavano come sacerdote, sì, vestito, con i paramenti bianchi e con una stola. Era un sacerdozio liturgico, questo è un sacerdozio esistenziale. Quello è il sacrificio liturgico, questo è il sacrificio della vita. La liturgia se non diventa vita morta, solo per me che la celebro e per voi che la vivete. Di fianco, Maria Maddalena, in presenza del riformato. Le mani sono intrecciate in una preghiera che solo, andatelo a cercare, guardatevi voi poi in particolare, solo queste mani dicono disperazione, totale disperazione. Giovanni, questo è l'apostolo evangelista, che soccorre Maria, che si contorce le mani da tanto alto e sta per svenire, ma è l'unico, insieme all'agnello, punto di luce. Anzi, in realtà c'è un terzo, che è la scrittura. Non sto qui a svilupparlo, però il collegamento scrittura, agnello, Madonna. Tutti a voi per la stessa. Ora, ci potrà anche fare paura questa cosa a noi, però guardate che martedì dicevo al mio professore, si può seguire mentre ero a lezione proprio questa cosa, dicevo, noi mai viviamo un cristianesimo che ha perso la tragedia. Non sei più capace di concepirlo come tale. Se vogliamo un crocifisso dobbiamo pensare. Sì, ma quell'amore passa attraverso uno sfascio del corpo, una sofferenza terribile, una tragedia. E se il cristianesimo perde la tragedia, non sa più interpretare le tragedie, mio figlio. È tutto dolce, tutto zuccherato. Perché Gesù ci ama, con il crocifisso Gesù ci ama. Tutto ciò che cerchiamo di dire ai bambini, perché dobbiamo, come dire, domesticare un messaggio per loro, alla fine abbiamo diventato un messaggio anche per adulti. E di fronte a un crocifisso così, che però non a caso è stato il più guardato anche in ambito laico di tutto il XX secolo. Noi la dimensione della tragedia non possiamo perdere. Allora, se Dio ha accettato questo per il proprio figlio, è perché questo era il modo di raggiungere chi in quelle tragedie c'è. Perché tu non puoi raggiungere chi è nella tragedia, nell'abisso, se non ti metti nell'abisso, non lo puoi fare. La compartecipazione significa esattamente questo. Che per salvare quella realtà tragica, schifosa, brutta, il testo che illumina un'opera del genere è il capitolo 53 di Isaia. Io nelle conferenze, voi ditemi se questo crocifisso di Grunewald non è quello che ha veramente messo in pittura questa pagina 53, voi avete 52 sul foglio, io leggo un altro testo, quello presto a voi per la vostra preghiera. Questo testo è del profeta Isaia, ma noi lo leggiamo sempre il venerdì santo, e per tutta la tradizione cristiana rappresenta una prefigurazione di Cristo, della croce di Cristo. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Qui, diciamo, uno dei malati che vedeva questa roba, capite? Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio, egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Al trattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi accusatori. Non aprì la sua bocca. Con oppressione e giusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si afflige per la sua sorte? Si fu eliminato dalla terra dei viventi. Gli si diede sepoltura con gli empi, e con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto, mio servo, giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Non è un caso che al suo sorgere il movimento protestante si sia ancorato alla Bibbia molto più del cattolicesimo. Noi per cominciare a leggere la Bibbia non abbiamo dovuto aspettare il XX secolo. Questi ce l'avevano dentro, la mettevano in pittura. Questo fermento va avanti. Il mondo cattolico raccoglie questo o non lo raccoglie? Che ne fa? Passa un secolo. E un altro grande pittore spagnolo dipinge un crocifisso, anch'esso ormai famoso. Velázquez, Diego Velázquez, 1631, quest'opera. trova a Madrid, a Prato, e dici, ma è passato con me, ma non è passato. Sì, già è passato, ma quello è protestante. Però qualcosa lo vogliamo raccogliere, sì, no? Sì, qualcosa dovremmo raccogliere, ma tenere saldo il nostro pensiero cattolico. Quell'intuizione d'armonia, quell'intuizione di una sofferenza destinata a finire, di una sofferenza che non è l'ultima parola, non possiamo perdere. Allora Velázquez dipinge un crocifisso di questo genere. Il corpo è anch'esso perfettamente armonico. Mi chiama tantissimo tra di lui. Però tutta la sofferenza, tutta la scompostezza è come concentrata nel volto. Diciamo che è un particolare del volto. Ecco. È già morto. Però se fosse morto il corpo si dovrebbe affisciare completamente. È morto, ma come andasse al di là della morte. È completamente immerso nella tenebra, però torna sull'intero. Buio totale, non ci sono più personaggi. Allora, è un'opera che ti dà un senso di angoscia, nel buio in cui è immersa, ma al contempo una sensazione di superamento del buio e quasi di pace, oserei dire, perché l'armonia di questo corpo di Cristo resta. Poco armonico il suo capo, i capelli di cannone così, ma il resto no. Che cosa doveva fare questo crocifisso di Velázquez? Doveva interpretare la società o doveva parlare con un simbolo? Spagna, 1600. Sono passate due figure. Una si chiamava Ignazio di Loyola, l'altra si chiamava Teresa d'Avila. Per entrambi, il dialogo personale con Cristo è parte fondamentale della spiritualità. Quindi, al di là della celebrazione liturgica, al di là di ciò che sono le preghiere ufficiali, intimità cuore a cuore con Cristo. Ignazio, alla fine di ogni meditazione, degli esercizi che ha fatto la sua settimana, lo sa, ma anche chi ne ha fatto di più, il mese di detto Ignaziano, alla fine di ogni meditazione, Ignazio dice, si concluda personalmente con un colloquio con Cristo, recitando una preghiera che non a caso un secolo prima fu composta, proprio pensando alle sofferenze di Cristo, che è la preghiera dell'anima Cristo. Diventata anche un canto. Allora, lo vedete con Velázquez? Sì, sta dentro il Santo XIV, recupera tutta la tradizione dei secoli che ci sono prima, ma che cosa prende da Grunewald? L'idea dell'intimità, di questo Cristo che parla a me e alla mia storia. Cancella completamente l'intuizione di Bellini, cancella, non la vuole la sua. Cancella anche quella di Simone Martini, cioè i personaggi del tempo di Gesù attorno alla croce non ci sono, c'è la Madonna, c'è tutta l'Evangelista. Ci devi essere tu e il Signore. Torno alla domanda. Staremo davanti a un crocifisso così? Davanti a quale croce noi staremo? Perché poi, a seconda della croce, davanti alla quale stai, tu capisci te stesso, c'è qualcosa. Ora, noi staremo davanti a questa croce di Velázquez adesso per un momento meditativo, di qualche minuto, non di più, perché idealmente qui si chiude il percorso. Idealmente. Se siete stanchi, magari alzatevi un attimo in piedi e leggo io a nome di tutti questa preghiera. volto di Dio, ubriaco con amore folle, maturo volto, caduto dall'albero di vita. Come un grappolo io ti raccolgo, come un grappolo tra le mie mani. Volto di Dio, bagnato dal pianto del riscatto, tenero volto, levigato dai colpi e dal disturbo, come un ciotolo io ti raccolgo, come un ciotolo tra le mie mani. Volto di Dio, straziato di un uomo dei dolori, un volto d'oro, mascherato di amaro sudore, come un gioiello io ti raccolgo, come un gioiello tra le mie mani. Volto di Dio, fiorito dal sangue e dalle spine, volto ora morto, appassito prima della sera, come una rosa io ti raccolgo, come una rosa tra le mie mani. Vi propongo di ascoltare anche l'Anima Christi, che era un testo che certamente davanti al crocifisso è stato pregato, magari anche davanti a questo crocifisso. Potete farlo stando in piedi, siete stanchi, potete sedervi come volete. È un attimo di preghiera in musica che ci concediamo. potremmo considerarlo che concluso qui il nostro cammino. Però poi ne siamo finiti anche del nostro tempo, quindi ci sono detto scegliamo anche un'opera del XX secolo sulla crocifissione, un'opera che dica l'anima del XX secolo. Quindi adesso state pronti perché facciamo un salto, è un epilogo, quindi una cosa bellissima, un salto con tre secoli. 1631, andiamo esattamente tre secoli, 1931. Uno dei grandi pittori del XX secolo, Pablo Picasso, si cimenta nella crocifissione. Picasso lo possiamo annoverare tra i ferventi credenti e i ferventi cattolici, d'altro, se usano il fervismo. Però, la scomposizione del quadro, i pezzi che vagano qua e là, è stato il suo modo di dire la tragedia, la disarmonia di quello che avvenne nella crocifissione. Questa disarmonia che cosa è fatta? Cristo è sulla croce, qua in alto. Questa specie di, perdonatemi, lampadina è il volto di Cristo, piccolissimo rispetto all'insieme del quadro, quasi che tende a sparire. Il suo corpo scende, ha il perizoma che lo copre, e queste sono le sue gambe che appoggiano, dove appoggiano i piedi di ogni crocifisso. A fianco a sinistra c'è una lunga scala su cui c'è un uomo che sta inchiodando Cristo. Poi c'è una figura che sembra mostruosa. Questa figura sta idealmente mangiando la lancia con cui il soldato, rappresentato cavallo, sta cercando di colpire Cristo. Vedete il soldato cavallo? Sta cercando di colpire Cristo e questa figura sta mangiando questa lancia. La figura ha un mantello che scende alle sue spalle, un manto. Chi è questa figura? Maria Maddalena. Questa è la modalità con cui Picasso esprime la disperazione di Maria Maddalena sotto il crocifisso. Intorno figure, che sono figure che rappresentano ciò che in quel momento avvenne, ad esempio in basso, su un tamburo, ci sono i soldati che stanno giocandosi ai dadi, le vesti di Cristo. Oppure, stesi, ci sono due personaggi ai piedi di questa scala, come in attesa di un supplizio, e sono infatti i due ladroni. Poi c'è un altro colossale mostro, che forse rappresenta il male che si scaglia su Cristo. Lui non l'ha mai commentato, io non ho trovato i suoi personali commenti, ma forse perché non ho fatto a tempo a trovarli. Poi c'è questo masso, molti dicono la spugna è bevuta di aceto. Non ci sono proporzioni, evidentemente, ma tutto questo deve esprimere il caos. E a destra, continue figure che si assommano all'altra. Questa che sembra una figura come un volto sorridente, rappresenterebbe qualcuno dei capi della sinagoga, dei farisei, soddisfatto di quello che sta accadendo. Tutte le figure si assemblano qui sulla destra, togliendo lo spazio, dovendo dare un senso di pressione. Quindi, la tecnica è cubista, evidentemente, è la figlia del suo tempo. Qual è l'elemento che colpisce molto? Che Cristo è piccolissimo dentro tutta questa scena. Sta quasi sparendo. Una crocifissione che quasi senza Cristo. Ogni pittore interpreta il suo tempo. Se togli Cristo dalla crocifissione, cosa rimane? La sofferenza. La sofferenza della gente. Quel momento come paradigma di ogni sofferenza. Quindi il tema della tragedia, il tema dell'ingiustizia, il tema del patimento, ma senza più Gesù. Sei anni dopo quest'opera, ma tenendo presente quest'opera, Picasso dipinse, credo, l'opera per cui è famoso, che molti di voi avranno visto, nel 1937. Guernica. Guernica è il nome di un piccolo villaggio spagnolo che fu bombardato per volere del dittatore Francisco Franco dall'aviazione nazista, però, in cui persero la vita un'enormità di civili, uomini, donne, bambini, ostaggi. Picasso nel 1937 si trovava all'esposizione internazionale, doveva dipingere un'opera che rappresentasse la Spagna. Lui era completamente avverso alla dittatura franchista e dipinse Guernica, per dire la Spagna, la mia Spagna, questa è la mia Spagna, questo sta succedendo in Spagna, aprite gli occhi, guardate cosa sta facendo Francisco Franco. Ora, che dietro qua ci siano le reminiscenze di quella crocifissione, lo si capisce per alcune cose. Quest'uomo steso a terra, con le braccia spalancate, è come un uomo in croce. Questa donna che piange il figlio morto è una pietà, è come la pietà, solo che è tutto l'insieme del quadro in cui Picasso esprime il dramma, l'atrocità, la bestialità di quello che è successo con quel bombardamento, ma con delle intuizioni che sono intuizioni che recuperano l'immagine della croce. Dall'altra parte c'è una donna che sta bruciando una casa tra le fiamme, ha l'espressione e richiama fortissimamente l'atteggiamento di Maria Maddalena sotto la croce. Pensate alla Maria Maddalena e Simone Martini. Chiaro che dovete fare conti con questa espressione pittorica, ma qui c'è proprio la Maddalena sotto la croce. Ma lui non lo nega, non lo nega che per dipingere Guernica, ferito da quello che era successo, turbato da quello che era successo, ha tenuto presente la crocifissione di Segantino. Però non c'è assolutamente più di lì. Poi commentare Guernica magari me l'hanno commentata già Guide o altri, o la conoscete già, il cavallo imbizzarrito dentro la sua bocca c'è come una bomba. Quest'uomo aveva in mano una spada perché voleva combattere, ma con strumenti che non erano gli strumenti pari a poter combattere una guerra, no? Nel senso che lì viene bombardato. C'è una donna che guarda atterrita tutto quello che sta succedendo, c'è solo il suo volto, spaventatissima, mentre un altro, forse l'unico elemento di positività, si sta come rialzando da terra per fuggire. E poi c'è una lampada stranissima, questa in alto qui. Questa lampada, e questo è Picasso stesso in qualche modo ha suggerito, dice, io l'ho presa da mangiatori di patate di Van Gogh, ve lo ricordate l'anno scorso, questo qua abbiamo commentato l'anno scorso. Al centro del quadro Van Gogh c'è una lampada esattamente uguale a questa. E per Van Gogh doveva esprimere il clima di una casa di persone umili, povere, semplici, ma tranquille. Quindi doveva esprimere la pacata tranquillità di una casa. Quella pagata tranquillità di una casa di contadini, e il villaggio di contadini era Guernica, cioè c'entrava veramente poco, fu un bombardamento così, quasi un capriccio, è totalmente travolto dal bombardamento, è distrutto dal bombardamento. Allora, che cosa esprime Picasso? Che è come se Cristo fosse in qualche modo messo da parte, però fosse mantenuto vivo e forte il valore e il messaggio della crocifissione come ingiustizia subita, come violenza gratuita, come sofferenza inaudita che ha bisogno di essere riscattata. In questo credo che sia un pittore che interverrà tantissimo nel suo tempo. Si vive a volte il cristianesimo senza Cristo, si crede nei valori. Ora, io questo percorso ho cercato di farvelo fare così come sono capace, nella speranza che non accogliate mai questo, che Gesù Cristo sia per voi una persona vivente, con la sua storia, con la sua singolarità, che vi interpelli, che vi lasciate interpellare, che guardate il crocifisso sentiate Lui e a partire da Lui le sofferenze del mondo intero e anche le vostre. Picasso ha fatto il suo percorso, bene, cioè. Ma io non posso comprenderlo, posso accettarlo. Ci potrebbero essere decine e decine di altri momenti di sofferenza ingiusta con cui interpretare la vita. Se togli Cristo, se togli la sofferenza di Cristo e resta solo la sofferenza degli uomini, come la riscatti quella sofferenza? Cosa ne fai questo pensiero? Con la violenza? Violenza porta violenza. È un'ingiustizia, qualcosa di terribile in casa araba. Ma se togli la stessa sofferenza di Dio, se togli Cristo, ti rimane soltanto bombardare. Che potrebbe anche essere l'estrema razza. Se c'è Cristo in quella sofferenza, se quella è la sofferenza di Dio, non esiste un altro modo di fare giustizia. Quando all'inizio vi dicevo Cristo ha attraversato la storia, da quel momento niente può essere più indifferente. Così. Se tu lo vuoi prendere in considerazione, Gesù Cristo ti interpella tutta la sua vita e soprattutto la sua croce e ti mette di fronte a un certo tipo di scelte. Se tu vuoi avere un cristianesimo senza Cristo, allora crederai in te. Sofferenza in genere, ingiustizia in genere, e quindi li affronterai con altri criteri che non siano stati quelli di Cristo. Percorrere un cammino così lungo i secoli, insomma, è toccante. Però vorrei concludere con la preghiera. Signore Gesù, tu ci chiami a seguirti nel tuo cammino di croce. Tu sconvolgi i nostri sogni e i nostri progetti, eppure tu sei la nostra pace. Accettaci con le nostre paure e le esitazioni del cuore. Accogli il nostro umile amore, capace di darti soltanto il poco che siamo. Convertiti a noi, Signore, e noi ci convertiremo a te, lasciandoci condurre dove forse non avremmo voluto, ma dove tu ci precedi e ci attendi, per fare delle povere storie della nostra vita e del nostro dolore, la tua storia con noi. Amen.